Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti.
Maxi blitz iniziato prima dell'alba dai carabinieri di Palermo, che stanno arrestando su richiesta della procura 62 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa, nonché dei delitti di estorsione, danneggiamento, ricettazione, favoreggiamento e reati in materia di armi aggravati dal metodo mafioso. L'operazione di fatto azzera due clan palermitani, il mandamento di Villa Grazia Santa Maria di Gesù e quello di San Giuseppe Jato. Le due indagini dei carabinieri del Ross e dei militari di Monreale hanno permesso di ricostruire l'organigramma dei clan, i nuovi vertici e i rapporti con i boss dei mandamenti vicini. L'inchiesta inoltre ha svelato numerosi episodi di estorsione, intimidazione e danneggiamenti. Oltre agli arresti sono state sequestrate in via preventiva attività commerciali, imprese e beni immobili, frutto di illecito arricchimento.
Quello che di questa notizia di questa mattina mi dà più motivi di riflessione è l'arresto di Mario Marchese e Gregorio Agrigento, rispettivamente 77 anni e 81 anni. Appartengono chiaramente a una generazione passata, una generazione antica. Il loro arresto non ha nulla di clamoroso, nessuno ne parlerà mai per strada. Ancora i discorsi da metropolitana e i discorsi da autobus sono sul delitto dei ragazzi romani o sulle vicende viste in televisione riguardo a precedenti delitti che ancora si trascinano tra aule di tribunale e fra tribunali televisivi. La mafia probabilmente oggi fa molta meno notizia. Ricordo gli anni in cui ci furono illustri politici, presidenti del Consiglio, ministri che lanciavano i loro strali contro la fiction, la piovra, perché il commissario Cattani gettava una cattiva luce sull'Italia, perché allora in televisione i fatti di mafia con Michele Placido erano il pathos più diffuso nell'intrattenimento familiare davanti al divanetto. Poi anche la rappresentazione della mafia, ma della mafia nella sua declinazione diciamo di area campana, la camorra, è diventata un format, è diventato un brand, è diventata una maniera per produrre dell'ottima fiction che esportiamo con grande successo. Poi è arrivata la mafia capitale, è arrivata la lettura romanesca del fenomeno mafioso e ancora una volta ci si è ricollocati su altri universi emotivi. Ma nel frattempo come sta cambiando la mafia? Cosa sta accadendo in Italia che ancora non si sa, non è emerso con decisione all'onore delle cronache? Beh, ci sono un'infinità di mafie locali che vengono da paesi lontani. Esiste la mafia degli indiani, l'avreste mai pensato, immaginato, o la mafia dei nigeriani. Questo non vuole accreditare i discorsi xenofobi generali, però sono fenomeni che da un punto di vista della analisi del fenomeno mafioso più generale meritano attenzione. Noi questa mattina cercheremo di valutare e considerare l'evoluzione della mafia tradizionale alla luce di questi arresti, cosa sta accadendo nei grandi filoni mafiosi che ormai sono entrati anche nella nostra letteratura e quindi si trovano dei confini molto indecisi fra quella che è la realtà della cronaca quando vengono raccontati dei fatti e le realtà che ormai entrano come un racconto romanzato nel nostro immaginario. E le mafie nuove, quelle di cui ancora nessuno parla e di cui noi cominceremo a parlare questa mattina. A tra poco.
Melog. Cronache meridiane.
L'occasione per parlare di questa deriva e queste variazioni ancora poco note del fenomeno mafioso è un libro che è appena uscito di Franco Angeli, Mafie straniere in Italia, come operano, come si contrastano, che è un libro scritto a più mani, curato da Stefano Becucci e Francesco Carchedi, ma con la prefazione di Giuseppe Carlo Marino. Sono tutte persone che in vari settori, in varie branche studiano il fenomeno mafioso, ma che ci dà delle informazioni nuove rispetto innanzitutto al luogo comune. Ogni volta che un incidente d'auto o un furto in appartamento o una rapina sanguinosa investe persone straniere, subito si punta il dito contro, diciamo, lo straniero che viene da casa sua a inquinare i nostri probi costumi. Ma in realtà dietro gli episodi cronaca più evidenti, che si esauriscono nel corso di una chiacchiera da bar di poche ore, esistono dei fenomeni ben strutturati, ben identificati e che cominciano ad essere studiati. Di questi, nel libro che ho citato, parla in maniera particolare Francesco Carchedi. Francesco Carchedi, buongiorno.
Buongiorno.
È docente presso il Dipartimento di Sociologia della Sapienza di Roma e curatore del volume che appunto esce in questi giorni per Franco Angeli. Io ho visto che in effetti, al di là diciamo dei luoghi comuni che ormai tutti conoscono, la mafia degli albanesi, la mafia dei rumeni, i russi che vengono dai paesi dell'est dopo la caduta del muro e si specializzano in certe attività criminose, in questo libro in particolare lei tocca alcuni aspetti che possiamo dire leggermente più inediti, perlomeno rispetto alla vulgata più generale della mafia. Quanto incidono generalmente e quanto stanno prendendo a piede? Ad esempio la mafia indiana, che mi sembra una cosa che ancora se ne parla molto poco.
Sì, allora bisogna appunto fare una piccolissima
premessa
molto importante, perché sono organizzazioni criminali che tendono ad assomigliare molto ai modelli, diciamo, mafiosi che noi conosciamo bene, ma stanno a un livello, diciamo, ancora poco più che embrionale, nel senso che la loro azione criminale è, diciamo, al 70-80% rivolta ancora all'interno delle rispettive comunità di appartenenza, e quindi le vittime di queste organizzazioni al momento sono ancora per lo più i cittadini, i propri connazionali.
Per questo ancora, quindi, diciamo, non li conosciamo come un fenomeno legato alle cronache, perché lavorano nelle loro comunità.
Esattamente, cioè tutto il discorso dell'intimidazione, dell'arricchimento che viene fatto appunto sfruttando i propri connazionali, è tutto ancora, diciamo, latente per lo più nelle rispettive comunità.
Questo professore, non è un po' anche il meccanismo di genealogia delle grandi organizzazioni mafiose? Non erano i nostri migranti quando andarono negli Stati Uniti che agivano nella stessa maniera alla fine?
Esattamente, cioè il primo stadio, diciamo, di insediamento di una criminalità organizzata, diciamo, di stranieri. Il primo ambito di strutturazione avviene all'interno della comunità, e in una seconda fase ci sono appunto i rapporti con le mafie nostrane, il loro porsi in maniera all'inizio complementare e poi probabilmente in maniera conflittuale, allorquando reciprocamente si sentono, diciamo, minacciate dal potere che l'una comincia ad avere rispetto all'altra.
Questione di controllo dei territori. All'inizio faranno la manovalanza per quelli più forti e poi si diventano autonomi.
Esattamente, anche se oramai dallo studio che abbiamo fatto, e questo lo dimostrano anche tutte le relazioni delle direzioni distrettuali antimafia, ormai da una decina d'anni vengono regolarmente messe in evidenza queste organizzazioni, si inizia, come dire, a pensare che si affacciano comunque anche al di fuori delle rispettive comunità. Questo lo vediamo ad esempio con tutta la tratta di esseri umani che riescono a generare, sia per lo sfruttamento sessuale e sia per lo sfruttamento, diciamo, lavorativo, come avviene per la criminalità organizzata Punjabi che lei citava poc'anzi.
Questa è, diciamo, è una cosa abbastanza nuova, almeno per me o per chi ci ascolta. Ci può dire qualche informazione in più? Intanto 800240024, gli ascoltatori sono invitati a portare un loro contributo su quello che è il loro livello di consapevolezza e di conoscenza di questo controllo del territorio, che al momento per i fenomeni fra virgolette più esotici è legato, come ci sta dicendo il professor Carchedi, il controllo dei loro connazionali, gestire piccole egemonie di potere, piccoli sfruttamenti, piccoli o grandi sfruttamenti, gestire le attività dei loro connazionali, ma lentamente, visto che mi sembra che il fenomeno sia abbastanza prevedibile nel suo sviluppo, se è un modulo che si ripete, probabilmente ci si accorgerà anche che qualcosa sta entrando anche nella nostra sfera personale.
Ma guardi, in termini poi di fatturato non è così indifferente. Lei prima mi diceva appunto qual è l'incidenza. Se lei calcola che sullo sfruttamento della prostituzione, ad esempio nigeriana, oppure sullo sfruttamento dei lavoratori pangiabi che sono insediati nella provincia di Latina, i volumi di affari sono molto molto alti e vengono poi moltiplicati in quanto queste, diciamo, forme di arricchimento primario vengono poi investite in traffico internazionale di droghe e a livelli ancora più alti e sofisticati in acquisto di armi o beni, diciamo, illegali ad altissimo rendimento economico. Quindi diciamo che lo stadio embrionale in cui si trovano queste organizzazioni hanno però già una capacità di raccolta di ricchezza, quindi di denaro contante, molto molto alto.
Ecco, i pangiabi di Latina, facciamo un esempio per far capire a tutti, qual è l'attività? Un immigrato quando va verso una certa zona sa perché lì c'è lavoro e ha dei contatti perlomeno. Cosa accade?
Allora, diciamo il modello che abbiamo studiato è abbastanza semplice nella sua proceduralità. Un sponsor, quindi un pangiabi, un cittadino pangiabi con molta appunto dimestichezza della realtà pontina, entra in combutta con degli imprenditori disonesti e fa venire dei suoi connazionali direttamente dal Punjabi. I connazionali, per venire a lavorare a Latina, pagano dai 5 ai 10 mila euro. Questi soldi le prende appunto lo sponsor, che si incarica di far venire queste persone.
Qui non sono soltanto, diciamo, quelli che fanno... Mi scusi, professore, per far capire,
sì.
Non è soltanto la tratta non so, di quelli che creano, che provocano i passaggi con i barconi, gli sbarchi.
C'è una tratta
molto più sottile e meno visibile.
Certo, perché questa è tutta via terra, le barche c'entrano pochissimo, anzi non c'entrano quasi
Non si vedono i cadaveri degli affogati, ma la gente fa lo stesso percorso.
Quindi diciamo questa alleanza tra lo sponsor indiano e l'imprenditore pontino, disonesto o criminale, far venire delle persone che pagano 5-10 mila euro. Lo sponsor, appena riceve questi soldi, presenta questo lavoratore all'imprenditore disonesto che lo ingaggia, diciamo, per lavorare. E quindi questa persona che ha pagato questi soldi è felicissimo, per cui, dirà ai suoi amici che questo sponsor è molto affidabile perché appena arrivato ha trovato già un'attività di lavoro. Ma lo sponsor praticamente divide questi soldi che riceve dal lavoratore con l'imprenditore. L'imprenditore lo occupa per 6, 7, 8 mesi, restituendo sostanzialmente i soldi che il lavoratore ha dato allo sponsor e lo sponsor ha passato all'imprenditore per assumere questa persona.
Quindi paradossalmente paga il suo stesso stipendio.
Esattamente, lui lavora 6, 7, 8 mesi finché l'imprenditore dice che non c'è più lavoro e lo manda via. Nel frattempo sostanzialmente
la metà dei soldi se l'è presa lo sponsor.
L'imprenditore restituisce i soldi che ha ricevuto dallo sponsor, che lo sponsor ha ricevuto dal lavoratore.
È drammatico. Quindi, perché se pensa, questo poveraccio sarà venduto tutto per spendere per avere 10.000 euro e praticamente se se li teneva nel suo paese ne avrebbe risparmiato la metà senza lavorare.
Esattamente, queste sono cose che la procura di Latina ha evidenziato con diverse, diciamo, operazioni. E quindi diciamo che questa cosa è acclarata. Ora, se calcoliamo che nella provincia di Latina negli ultimi 10-15 anni sono arrivati circa 20-25 mila lavoratori pangiabi e tutti o almeno una gran parte ha seguito questo modello per entrare e per lavorare, calcoli quanti soldi sono stati sostanzialmente pagati per svolgere un lavoro che poi finiva regolarmente dopo qualche mese di attività.
Ecco, professor Carcheri, come avevo annunciato agli ascoltatori, questa mattina state ascoltando cose che normalmente se ne parla poco rispetto alle mafie, danno anche un punto vista diverso nei confronti di chi mi scrive in questo momento. Non fare il solito antifascista, ma quando mai? La gente punta il dito contro i neri non per razzismo, ma perché in realtà, ecco, tendetevi conto che dietro un immigrato c'è anche questo tipo di situazione, un poveraccio che si vende tutto per trovare i soldi per il passaggio in Italia. Nessuno lo vede, nessuno ne parla, perché è fuori dai circuiti più mediaticamente visibili e più tragicamente raccontabili. Però alla fine è una fregatura totale, è peggio che fosse entrato nelle mani di un giocatore del Trecarte. Lavora, si paga lo stipendio con i suoi stessi soldi e alla fine si ritrova peggio di prima. Volevo però a questo punto chiamare in campo anche il professor Giuseppe Carlo Marino. Professore, buongiorno.
Buongiorno.
Professore emerito di storia contemporanea all'Università di Palermo, autore del libro Global Mafia, manifesto per un'internazionale antimafia, Franco Angeli, che ha curato anche la prefazione di questo libro. Ecco, lei ha ascoltato, ma conosce meglio di me perché ha curato la prefazione del libro, quello che ci ha detto adesso sulla mafia indiana il professor Carcheri. Vorrei metterla un secondo in relazione con l'arresto di questa mattina. Questo sistema così raffinato e così crudele già esisteva nelle forme più tradizionali, più conosciute di organizzazione mafiosa?
Ma certamente. Ancora sulla questione mafiosa bisogna far luce, nonostante gli studi che sono stati prodotti in decenni, forse addirittura con una produzione superflua di scritti. Bisogna dire che questo libro di Carcheri
e Becucci
costituisce qualcosa di simile ad una rivelazione, perché chiarisce quali sono i meccanismi dell'insediamento dei fenomeni mafiosi in Italia e in Europa. Tuttavia va sottolineato, ancora esiste una scarsa informazione dell'opinione pubblica sulla questione. Ancora la mafia è uno di quegli argomenti di cui più si parla e più ci si trova a doverne parlare, perché non si è capita una cosa fondamentale, che non si tratta soltanto di un fenomeno di pura e semplice delinquenza. Semmai l'aspetto delinquenziale del fenomeno è un aspetto derivato. La sostanza del fenomeno è politica quanto è economica. E quindi, diciamo, la questione delle mafie è centrale nei processi della globalizzazione capitalistica in corso. Bisogna capire quindi che non si tratta di un fenomeno relegabile alla pura e semplice attenzione dei criminologi e degli studiosi di mafiologia, ma è un fenomeno che riguarda in profondità lo stesso modello di sviluppo della globalizzazione capitalistica.
Ecco, professor Marino, mi devo fermare un istante o dare la linea all'informazione della borsa. Rifletto un attimo su quello che ha detto lei, perché è esattamente le frasi che nei più classici film di mafia dicono i grandi boss. Noi siamo la cerniera indispensabile perché si muova il mondo, si muova la politica, si muova l'economia, si muova la società. Anche loro hanno la consapevolezza di essere qualcosa di molto più nel loro punto di vista, molto più nobile, molto più illuminato, molto più eccelso rispetto a un banale fenomeno di malavita, ma di essere quell'elemento essenziale per cui poi il mondo moderno possa muoversi. Vediamo come possiamo entrare ancora di più in questa dichiarazione, ma tra un istante.
Radio 24, Sky 1 e RDS ti aspettano per le selezioni di RDS Academy, l'unico format TV che ti apre le porte del mondo della radio. Invia ora il tuo provino tramite l'app o su radio24.it.
Melog, cronache meridiane.
Ho 800 24 0024. Vorrei specificare chi ci ascolta: questa è una trasmissione tecnica, una trasmissione di informazione, una trasmissione in cui vengono dette cose che normalmente non sono ancora divulgate dalla maggior parte degli articoli, dei pezzi, delle informazioni che girano sulla mafia, sulla malavita organizzata. Sono fenomeni nuovi, fenomeni emergenti. Ne parliamo con gli studiosi che li studiano proprio come una case history di qualcosa che è in fieri, che accadrà qualcosa, si evolverà, diventerà qualcos'altro. Prendiamo spunto dal libro Mafie straniere in Italia, come operano e come si contrastano, a cura di Stefano Becucci e Francesco Carchedi, edito da Franco Angeli, che trovate in libreria in questi giorni. E stavamo parlando con il professor Giuseppe Carlo Marino, che ha curato la prefazione di questo libro, che ci diceva che la mafia è qualcosa di molto più come concetto e come essenza di una semplice organizzazione malavitosa, ma è una specie di, se non ho capito male, di cerniera, di cardine su cui si svolge, perlomeno nel mondo contemporaneo, il rapporto a volte complesso e non sempre trasparente tra economia, fra politica, fra gestione. Però in questo, professor Marino, come è percepibile e raccontabile il fenomeno dell'evoluzione del fenomeno mafioso? Perché noi abbiamo sentito questa mattina che hanno arrestato due vecchietti di 80 anni che probabilmente oramai erano pensionati a tutti gli effetti. Ecco, le seconde e le terze linee che prenderanno il posto ormai di questi pensionati, come si muovono rispetto al passato?
Guardi, c'è un errore di fondo nell'interpretazione del fenomeno mafioso, un errore che purtroppo si riproduce. L'idea cioè che la mafia sia un fenomeno che nasce dal basso e dagli ambienti popolari, che sia cioè un fenomeno che proietta l'arretratezza culturale dei ceti cosiddetti inferiori a quelli che sono poi i cosiddetti ceti superiori che la subiscono. In realtà non è così, la mafia è nata come un fenomeno di potere dei ceti privilegiati, cioè erano i baroni siciliani i veri mafiosi, i delinquenti erano al servizio dei baroni. Ora questa è la storia.
Cioè noi confondiamo lo scagnozzo con il suo mandante praticamente.
Praticamente, ma queste cose le avevano già scoperte Franchetti e Sonnino nel 1876, quando erano venuti a studiare la mafia, avevano scoperto che i mafiosi erano alle dipendenze dei baroni. Ora, questo modello della mafia, quella che io chiamo la mafia in sé e per sé, la vera mafia, questo modello si è in qualche modo evoluto ma si è sostanzialmente confermato. Oggi per esempio la vera mafia non è la mafia dei delinquenti. I delinquenti sono gli elementi operativi, la forza militare del fenomeno mafioso. La vera mafia sta negli interessi reali che la producono nelle fasce alte del sistema di potere. Cioè, in altri termini, la mafia è un fenomeno di sfruttamento dei ceti popolari, non un fenomeno dei ceti, cioè prodotto dai ceti popolari. E questa, oggi la mafia è fondamentalmente una forza aggressiva della stessa globalizzazione capitalistica, ne costituisce per così dire la dinamica occulta. Non a caso i dati forniti da organizzazioni internazionali come l'OCSE eccetera ci certificano che il 60-70% delle transazioni internazionali e dei movimenti tradizionali di capitale hanno origine illegale. E la mafia gestisce questo immenso meccanismo di illegalità, questo immenso meccanismo che nella sua espressione poi reale e sociale si trasferisce in una diciamo, operazione gigantesca di sfruttamento dei poveri.
Certo, quello che dice il professor Marino, rispettabilissimo studioso di mafia, è sempre stato additato come il complottismo, come quelli che vedono mafia dappertutto, come quelli che cercavano in qualche maniera di gettare fango sulle istituzioni. Però vediamo se il professor Carchedi, che è docente, ripeto, presso Sociologia della Sapienza di Roma e che ha curato anche lui questo volume, Franco Angeli, quanto questo principio, questa norma che la mafia in realtà sia insita, sia la trama portante di tutto il sistema dell'economia e della gestione, della politica, sia applicabile comunque a questo nuovo fenomeno delle mafie globalizzate, le mafie che le chiamiamo tali perché abbiamo come sistema di riferimento lessicale la parola mafia, ma si muovono e si articolano su etnie diverse, su sistemi di vita diverse, su popolazioni diverse. Vediamo se è possibile fare questo tipo di confronto.
Sì, intanto devo dire che l'appellativo mafia viene dal fatto che usano l'intimidazione, le minacce e quindi ricorrono alla violenza, che sono, diciamo, dei criteri previsti dalla normativa corrente per definire appunto un'organizzazione di tipo mafioso. Ora, queste mafie, diciamo, straniere, che lavorano principalmente nelle loro comunità, in piccolo sostanzialmente riproducono l'andamento, la modellistica che il professor Marino ha poc'anzi spiegato. Quindi vanno viste, diciamo, in scala comunitaria. Se noi le analizziamo dal punto di vista, diciamo, delle comunità presenti nel nostro paese, assumono invece una dimensione molto simile a quella che ha descritto il professor Marino, se noi le consideriamo dal punto di vista del paese di provenienza. Quindi noi possiamo avere delle micro organizzazioni mafiose che gestiscono il potere all'interno delle comunità, ad esempio nigeriana, punjabi o anche rumena o anche russa, con criteri in scala ridotta da un punto di vista, diciamo, quantitativo ma non qualitativo, perché le procedure sono le stesse, quindi basate sul principio di intimidazione, mentre se le rapportiamo a una dimensione transnazionale e andiamo a collegarle nei paesi di origine, troviamo queste stesse persone all'interno, diciamo, delle istituzioni, dei gagli del potere delle società di provenienza.
Quindi è praticamente un'utopia pensare, non so, in delle convenzioni o degli accordi internazionali per fermare o arginare il fenomeno, se è perfettamente insito con i sistemi di potere.
Certo, perché già il professor Marino, con il suo libro sulla, appunto, la creazione di organismi internazionali per combattere la mafia a livello internazionale, e ovviamente è una prospettiva di lavoro dove ci sono già, diciamo, dei tentativi operativi, come poi la seconda parte del libro mette in evidenza, in quanto parlano dei magistrati che su questi aspetti specifici fanno il loro lavoro quotidiano. Ma il punto, secondo me, è che, per riprendere il ragionamento di prima, ciascuna comunità ha in micro la sua borghesia mafiosa e in micro un potere che viene esercitato sui semplici connazionali, sui semplici concittadini che lavorano, che aprono le loro botteghe, che hanno le loro piccole aziende e quindi vengono in scala ridotta, soggiogati.
Diventano gregari di quella borghesia, diciamo, la fetta di popolazione o di etnia che si installa in un nuovo territorio, man mano che si evolve, cioè man mano che li vediamo, detto in maniera volgare e semplificativa, simili a noi, quando cominciano ad avere automobili, case, si vestono come ci vestiamo noi, sembra che si stiano leggermente integrando, però diventano il cervello operativo di quella parte più bassa. Ci fermiamo un istante, a tra poco.
Melog, cronache meridiane.
I killer tenevano la stessa età di mio fratello, strafatti di coca.
Sono il papà di Alberto, fa incazzare tremendamente.
Noi lavoriamo a Radio Siani, sì sì, Siani, proprio come Giancarlo.
Abbiamo la sede a Ercolano.
Partiamo dalla sede della radio e attraversiamo tutte le strade di Ercolano.
È diventato un corteo di 1500 persone.
Paolo Siani, insieme, insieme, è la parola che ci fa vincere.
Per la prima volta eravamo uniti e per la prima volta sentiamo che le idee non si fermano con la paura.
Quello che impariamo all'interno di una struttura come questa, con degli attori che ci raccontano storie, sicuramente nulla da togliere al Leopardi.
Naturalmente, se vogliamo parlare di fenomeno mafioso, è interessante e stimolante andare a vedere nei meandri delle nuove evoluzioni, degli aspetti più esotici, più singolari o più sconosciuti, ma questo non deve esimere da un impegno che è indispensabile, quello di mantenere la memoria del passato, mantenere la memoria soprattutto delle vittime di questo fenomeno mafioso. Non stiamo parlando di qualcosa che esiste soltanto in astratto e solo rappresentato come fiction, no, è qualcosa che ha lasciato scie di sangue indelebili nelle nostre strade. E proprio per questo, forse una delle maniere migliori per mantenere la memoria è riportare i fatti concreti, una sorta di luogo della emotività e della memoria, è quello del teatro. Avete sentito la tranche che vi ho fatto ascoltare? È parte di una rappresentazione teatrale, una edizione drammaturgica legata proprio alla memoria, al ricordo dei familiari delle vittime innocenti della criminalità, che si svolge ogni anno e svolgerà anche quest'anno, il 21 marzo 2016, andrà in onda una nuova edizione di questo spettacolo drammaturgico, che è 10 storie proprio così, che è un progetto più articolato, si chiama Il palcoscenico della legalità, che è promosso da una fondazione, la Fondazione Polis, da CO2 Crisis Opportunity, Ollus, da varie fondazioni e varie organizzazioni che hanno deciso di lavorare tutto l'anno per poi culminare una volta l'anno in qualcosa che si rappresenta al teatro, che in fondo è la maniera più tangibile e più forte per avere memoria delle vittime. Ce ne parla questa mattina Paolo Siani. Paolo Siani è presidente della Fondazione Polis, che è proprio la fondazione che si occupa dei familiari delle vittime della criminalità in Campania. Ricordo che, anche se è noto a tutti, è fratello di Giancarlo Siani, che è il giornalista del Mattino, che è stato ucciso proprio il 23 settembre 1985. Paolo Siani, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi ascoltatori.
Allora, anche quest'anno voi portate in teatro le storie delle vittime della malavita organizzata. Lei non so se ha avuto modo di ascoltare quello che abbiamo detto prima. Abbiamo parlato delle nuove mafie, delle nuove organizzazioni, nuovi sistemi, ma il meccanismo rimane sempre lo stesso. Qualcosa di fortemente radicato nella società che lascia comunque delle vittime sul suo percorso.
Sì, sì, purtroppo sono tante le vittime in Campania, tante le vittime in Italia, è una sorta di guerra che viviamo in questi anni nel nostro paese e sembra che nessuno se ne stia accorgendo. E noi abbiamo scelto di raccontare questo fenomeno partendo dalle vittime. Lo spettacolo che è veramente straordinario e che si è arricchito in questi anni di tante altre storie. Partimmo con 10 storie, ora sono molti di più di 10, perché stiamo riuscendo a raccontare storie non solo della Campania, ma anche del Lazio, anche della Sicilia, e vogliamo continuare a raccontarle, ma con un approccio un po' diverso. Cioè, ne raccontiamo la storia di un ragazzo, diciamo di Giancarlo, di un ragazzo per bene, o di una mamma, Silvia Ruotolo, o di Falcone Borsellino, raccontando quello che loro facevano in vita. E poi raccontiamo quello che dalla loro morte è venuto fuori, cioè segni di riscatto e segni di cose positive che in base alla loro esperienza poi è venuto fuori. Insomma, io per dirla in due parole, noi non ci interessa veramente nulla di fare antimafia, di fare la guerra alla mafia. Noi ci interessa di far crescere ragazzi per bene, che abbiano un elevato senso dell'etica, che a noi interessa far crescere giovani che diventeranno un domani medici per bene, avvocati per bene, magistrati per bene.
E avete scelto, diciamo, la maniera legata a una confezione artistica di quella che è la cronaca. Vedo che ci sono quartetti d'archi del Conservatorio di Milano, voci bianche, grandi attori. Insomma, non è che lo raccontate nella maniera più scarna possibile, lo raccontate perché lascia una traccia, che sono entrati a tutti gli effetti nella nostra storia queste vittime.
Esattamente, lo spettacolo deve essere bello, se no la gente non lo va a vedere. Deve essere bello, affascinante, deve fulminare gli spettatori, e noi l'abbiamo visto e li fulmina gli spettatori, lascia un segno dentro, e se a guardarlo sono ragazzi che stanno crescendo, noi vogliamo fulminare la loro coscienza, la loro mente e il loro cuore, per farli poi scegliere da che parte stare, la parte unica possibile della legalità e dell'essere persone per bene e persone oneste. E lo spettacolo in questo riesce, perciò ci vogliono bravi attori, ottima regia, ottimo scritto, ottima musica, perché deve essere una cosa straordinariamente bella e affascinante.
Allora, le storie sono scritte da Giulia Minoli e Manuela Giordano, ma sono storie reali, concrete, nella loro rappresentazione teatrale affondano le radici in storie concrete. Ricordo il 21 marzo 2016 è al Teatro Argentina Roma, poi andrà avanti, il 16 aprile sarà al San Carlo di Napoli, il 23 maggio al Teatro Biondo di Palermo. Non ve lo perdete, perché vale la pena studiare il nuovo, ma anche ricordare quello che è stato. A tra poco, cioè anzi a domani.